il cibo e il fuoco. Era una notte di inverno gelato. In un bosco c'erano due uomini che si scaldavano vicino a un fuoco, che uno di loro era riuscito ad accendere, ed entrambi si stavano scaldando. Poi l'altro iniziò a mangiare del cibo e l'uomo che aveva acceso il fuoco gliene chiese un poco. Ma l'altro rifiuta e gli dice: e no, perché se no non sarebbe bastato per tutti e due, e che comunque il cibo era suo. Allora l'uomo gli dice che anche il fuoco era suo e che se non voleva condividere il suo pane, allora se ne poteva anche andare dal suo fuoco. L'uomo preferisce separarsi e va a mangiare da solo poco lontano. Quando finisce tutto il pane, si addormenta. Il mattino giunge al mattino e l'uomo, mosso da compassione, lo va a svegliare. Vieni a scaldarti un po', gli dice. Ma lui non risponde. L'altro lo scuote per svegliarlo, ma inutilmente, era morto. Questa storia mi ha fatto riflettere sulle volte quando anche io stesso avrei potuto condividere il mio pane, e parlo del pane della vita, il pane di Gesù, il pane della salvezza, e non l'ho fatto. Signore, ci aiuti a non isolarci nel mondo, che può diventare di freddo mortale, di non pensare che avendo il cibo del mondo, il cibo materiale, possiamo fare a meno del fuoco dello Spirito Santo di Dio. Dio non voglia che terminando il cammino della nostra vita, che nel regno di Dio venisse a mancare qualcuno che noi abbiamo evitato di dare il pane della salvezza. Anche se loro hanno il diritto e l'arbitrio di rifiutare, noi abbiamo il dovere di darglielo. Il pane della vita eterna è il fuoco dello Spirito Santo. Luca 6,38, Gesù dice:
Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6,38.
Deuteronomio 15,10.
Dagli generosamente, e quando gli darai, non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. Deuteronomio 15, verso 10. E
Atti 20,35.
ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Atti 20, verso 35.
Mentre siamo ancora qui, in questa valle di lacrime, dobbiamo amare il nostro prossimo, anche quel prossimo che è una persona difficile, perché quando saremo in cielo sarà troppo tardi per amarlo. Adesso è il tempo di imparare ad amare. Quando siamo egoisti, siamo brutti, vogliamo essere brutti.
No.
Abbiamo abbracciato Gesù oggi, fisicamente dico. Lo abbiamo fisicamente aiutato, incoraggiato, abbiamo sollevato Gesù quando è scoraggiato, lo abbiamo ispirato.
E come? Fisicamente, come puoi abbracciare Gesù oggi?
Matteo 22,39, attraverso il fratello a fianco noi. In Luca 10,30 vediamo la storia dell'uomo che giaceva lungo la via che portava a Gerico. Era stato ferito dai ladroni. Due religiosi passano per quella via, ma non si fermano, non vogliono condividere con il ferito il loro amore, il loro tempo per medicare le sue ferite, aiutarlo. Solamente un samaritano, cioè una persona che non apparteneva al popolo di Dio, prende il tempo, l'amore, il denaro necessario per aiutarlo. Io mi chiedo, quante volte parlo di me? Quante volte io non ho trovato il tempo per dare le parole della vita di Cristo a chi avrei potuto farlo anche facilmente? È una buona domanda da porci. Abbiamo trovato il tempo per condividere il nostro pane, il pane della vita di Gesù, con chi non ce l'ha?
È vero, siamo così presi dalle nostre cose, dai nostri desideri, dal nostro tempo, abbiamo tanti piani, devo fare questo, quell'altro e non ho tempo per gli altri. E poi dopo è troppo tardi, anche se ti penti, va bene, ti penti, il Signore ti perdona, ma hai perso un'occasione. un'occasione importante di dare la salvezza a qualcuno.
Siamo attenti a non appartarci lontani dal fuoco dell'amore di Cristo, nel freddo della nostra vita, nel freddo del mondo, a mangiare il nostro pane da soli. Nel mondo animale gli ossi vengono seppelliti per mangiarli in futuro, in seguito.
Sì.
Anche i talenti si possono seppellire o si possono usare per generarne altri. Un credente dovrebbe generare altri credenti. Un seme, un albero, lascia i semi per generare altri alberi. Come dice, il frutto del giusto è un albero di vita e chi vince anime è savio. Proverbi 11:30. E questi sono i talenti che contano per il Signore. Diceva Paolo.
Secondo Timoteo 2, verso 2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Secondo Timoteo 2, verso 2.
Daniele 12, 3.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, verso 3.
Insegnato a molti la giustizia, si potrebbe dire quelli che hanno insegnato Gesù, sì. Gesù Cristo, la sua salvezza, il suo Vangelo, questa è la giustizia.
E quella è la giustizia.
Perché la giustizia è Gesù. Gesù ha generato e dato vita a tutto un cristianesimo mondiale. Paolo, gli apostoli hanno generato chiese. Anche noi possiamo farlo, un'anima alla volta, e parlare loro del tocco miracoloso di Gesù che rigenera, che fa rinascere alla vita eterna. È una chiamata per ciascuno di noi di essere pastore,
Amen.
Di essere profeta, di essere apostolo, di essere evangelizzatore. Chi c'ha più talenti, chi ne ha di meno, ma se siamo vivi, tutti possiamo farlo. Primo Pietro 2:2.
Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Primo Pietro 2, verso 2.
Le pecorelle che evangelizziamo devono crescere, crescere, crescere. E noi dobbiamo essere fedeli a dargli il latte per crescere per la salvezza. Efesini 2, 20 a 22.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Efesini 2, versi da 20 a 22.
Gloria a Dio. Il Signore ci ha messo in questo mondo, ci ha messo in questa vita, il Signore ci ha fatto nascere fisicamente. Però quella è un'immagine della nostra nascita spirituale. I genitori, nasciamo da genitori che in un modo o nell'altro assomigliamo a loro, assomigliamo al mondo. Ma quando nasciamo in Cristo, Cristo ci crea in modo da assomigliare a Lui.
Amen.
Il Signore non ci ha messo in questa vita perché impariamo a fare un lavoro, lavorare in un ufficio, essere una segretaria, un direttore, un autista, un tassista, un idraulico, un direttore di banca, un falegname. Non è questo lo scopo che ci ha creato. Allora non mettiamo tutto il cuore nelle cose che stiamo facendo nel mondo, perché dobbiamo lasciarle. Ci ha creato perché un giorno potessimo nascere di nuovo in Cristo, per assomigliare a Cristo, essere come Lui, camminare come Lui, fatte i ragguagli, le differenze. Questo è lo scopo. Cerchiamo di non essere miopi e vedere come quello, come quando facevo io, che ho imparato ad andare in bicicletta da bambino, e mio padre mi corregge e dice: non devi guardare la ruota gira da sola senza che tu la controlli. Devi guardare avanti, guarda avanti dove che... per evitare di andare a sbattere da qualche parte.
Amen.
E piano piano ho tolto, ero preoccupato per la ruota, e se smette di girare sta ruota. Io mi tuffo a nuotare nell'acqua, e se l'acqua non mi sorregge, allora devo guardare l'acqua. E allora siamo qui a nuotare nel mondo, non guardiamo l'acqua. Guardiamo al Signore, guardiamo quello che ha per Lui, quello che Lui ci ha chiamati ad essere. Guardare avanti, sempre avanti, sempre avanti. E per noi avanti significa Gesù, il Signore. Non guardare alla ruota, cioè alla religione. Le sedute in panca, ci sediamo, ci alziamo, ci sediamo, il segno della croce, il bellissimo canto, quello è guardare alla ruota. Niente di male a sistemare alla ruota, ma dobbiamo guardare su, verso il cielo, verso il Signore, verso la
Amen.
parola. Angela,
Amen,
nel
amen.
nome di Gesù Cristo.
Anche quella scrittura di Efesini 2 è molto potente e va molto bene con la tua storia dei due uomini che uno aveva il talento di fare il fuoco, l'altro aveva il talento di provvedere il cibo. Se lavoriamo insieme e mettiamo insieme i nostri talenti e serviamo uno l'altro con i nostri talenti, allora possiamo costruire qualcosa per il Signore. Come Efesini 2:20 abbiamo letto, diventiamo un edificio ben collegato insieme, un tempio santo dove il Signore dimora. Ma se non lavoriamo insieme e non serviamo uno l'altro con i nostri talenti, ci separiamo, rimaniamo ognuno con il suo egoismo e non costruiamo niente da soli. Ognuno da solo non riesce, magari poco riesce a fare, ma non siamo un edificio costruito, un tempio santo per il Signore. Quindi è molto importante che rinunciamo a quell'egoismo e lavoriamo insieme. E lo so che
Amen.
non è facile, lo so, ma dobbiamo imparare.
Amen, Signore,
Rinunciare
amen.
all'orgoglio e imparare.
Amen, amen.